Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Istruzioni per non morire in pace, trittico teatrale con la regia di Claudio Longhi, intervista al regista. Cari ascoltatori, ben ritrovati con la rubrica Spettacoli di Radio Emilia Romagna. Oggi parliamo di Istruzioni per non morire in pace, la nuova produzione di ERT, Emilia Romagna Teatro, andata in scena in prima assoluta il 7 gennaio al Teatro Storchi di Modena, dove sarà fino al 17, per poi proseguire al Teatro Bonci di Cesena dal 28 al 31 gennaio. Lo spettacolo vive di tre capitoli autonomi e complementari, patrimoni, rivoluzioni e teatro, a cui si può assistere sia separatamente che di seguito in un'unica serata, il 17 a Modena e il 31 gennaio a Cesena. Debutto in drammaturgia dello scrittore Paolo Di Paolo, Istruzioni per non morire in pace, per la regia di Claudio Longhi, racconta un'epoca sull'orlo della catastrofe, un mondo nella sua spensierata corsa verso il precipizio della Prima Guerra Mondiale. E la messa a fuoco dei personaggi, un pugno di piccoli uomini i cui destini si intrecciano a quelli di personaggi che faranno la storia e alle sorti del futuro delle nazioni, vive di diversi punti di vista, non ultimo anche di uno sguardo che ne rivela i lati comici. Piccoli uomini, chi lavora alle poste, chi in fabbrica, chi recita. Piccoli uomini che vivono nell'inconsapevolezza e uomini di potere, artisti, rivoluzionari che insieme vedranno crollare il mondo com'era fino ad allora. A interpretare gli oltre 100 personaggi sono Donatella Allegro, Nicola Bortolotti, Michele Dell'Utri, Simone Francia, Olimpia Greco, Lino Guanciale, Diana Manea, Eugenio Papalia e Simone Tangolo. Lo spettacolo arriva a conclusione di un anno di preparazione con il progetto Carissimi Padri, che ha coinvolto persone e associazioni della realtà modenese. Di questo e di tutto il trittico parliamo con il regista Claudio Longhi. Con questa andata in scena modenese si conclude un progetto lungo un anno, un lavoro che possiamo dire partecipato a tanti livelli.
Siamo arrivati adesso al compimento di un percorso che si è sviluppato lungo tutto il 2015. È un percorso figlio di un precedente progetto che avevamo fatto a Modena, il Ratto d'Europa, e c'è una forte continuità con quel progetto, sia dal punto di vista della costruzione del percorso, nel senso che anche in questo caso abbiamo cercato di dar vita a un'esperienza di teatro partecipato, quindi di coinvolgere al possibile la città all'interno del viaggio che stavamo facendo, passando attraverso le associazioni, le istituzioni, i partner che a vario titolo hanno accettato di esserci compagni di viaggio sostanzialmente. C'è una continuità anche tematica da un certo punto di vista, anche se a prima vista non sembrerebbe. Sul progetto Ratto d'Europa il tema era il radicamento dell'identità europea, se cioè ci sentiamo o meno europei. Su questo progetto il tema era far luce sugli anni della Belle Époque, cioè su quel primo quindicennio del secolo durante il quale sostanzialmente ha incubato la Prima Guerra Mondiale e a seguire poi un po' tutte le catastrofi del Novecento, se dobbiamo essere tristemente più esatti. E i due temi sembrerebbero due temi distanti, di fatto non sono particolarmente distanti, perché quello che accade, a mio giudizio, nel primo quindicennio del secolo è che una certa idea di Europa si suicida. Fino a quel momento una coinè europea, bene o male, è esistita su un piano culturale, su un piano politico-economico. In quegli anni parte una montata dei nazionalismi che spaccano completamente l'identità europea e precipitano l'Europa nuovamente in una guerra come da decenni non si vedeva. Sono anni che sono abbastanza simili agli anni che stiamo vivendo noi oggi, ossia anni in cui non c'è la guerra qua, la guerra è tutta ai confini, la guerra è in Africa, la guerra è in Asia, non c'è guerra a Parigi, non c'è guerra a Londra. Proprio per il prevalere dei nazionalismi, improvvisamente la guerra arriva in Europa.
Ecco, e avete scelto un punto di vista particolare, dall'alto, da lontano, potremmo dire, per raccontare la storia con la S maiuscola e delle storie. Perché questa scelta, appunto?
Ma fondamentalmente perché ritengo che la storia in astratto non esista, esistono soltanto le storie dei singoli, ed è dall'impasto delle storie dei singoli che nasce quell'astrazione che noi chiamiamo storia, che è un racconto delle tante storie che accadono, e il racconto è sempre un tentativo di mettere ordine nel caos dell'esistere. Ci è parso che il modo migliore per raccontare quegli anni fosse di individuare alcune figure, pescando indiscriminatamente fra figure note e figure non note. In palcoscenico si avvicendano personaggi come Freud, Trotsky, Karl Kraus, e personaggi di finzione, come un ufficiale tedesco in viaggio, un operaio, un attore di nome Lelo, e abbiamo volutamente mescolato le carte senza fare gerarchie o distinzioni per riuscire a rendere, questo era l'obiettivo principale, un clima, un'atmosfera, una congiuntura culturale che ha generato la Grande Guerra.
Ecco, e c'è stato anche uno scambio tra il materiale prodotto nella città con Carissimi Padri e il lavoro drammaturgico di Paolo Di Paolo.
Diciamo che in questo caso il lavoro si è sviluppato con criteri un po' diversi rispetto al Ratto d'Europa. Mentre nel Ratto d'Europa il copione finale era il prodotto, una sorta di sintesi di quanto scritto durante i vari appuntamenti, laboratorio o quant'altro. Nel caso di Istruzione per non morire in pace, la scelta è stata di individuare un drammaturgo che in autonomia scrivesse un copione. Poi è chiaro che in realtà i rapporti esistono, nel senso che Paolo non ha lavorato in astratto, ma ha lavorato sulla base del lavoro che noi stavamo sviluppando nel corso dell'anno. Faccio un esempio concreto per spiegarmi meglio. Una delle varie iniziative del progetto Carissimi Padri è stata una lettura integrale a puntate della Montagna Incantata, fatta alla Biblioteca Delfini. In realtà non proprio integrale, ma diciamo avremmo letto circa il 70% del romanzo. E schegge della Montagna Incantata sono finite all'interno del copione. Probabilmente Paolo questa cosa non l'avrebbe fatta, ma siccome c'era questo precedente del progetto ne ha tenuto conto. Oppure l'esperienza all'interno dello spettacolo, una delle tante trame o delle tante storie che si intrecciano, è il racconto di uno spettacolo di varietà che immaginiamo aver avuto luogo la notte del 23 maggio 1915, quindi la notte dell'ingresso in guerra dell'Italia. Quello spettacolo è il figlio di tutte le cabaret, di tutte le cene spettacolo che abbiamo tenuto durante l'anno. Quindi non c'è stato un rapporto diretto di trascrizione, ma c'è stato un rapporto fondissimo di, come dire, fecondazione reciproca, per cui tutto il percorso è precipitato in un sistema di riflessioni, di materiali, che sono stati tutti sottoposti a Paolo. Paolo ha sintetizzato a suo modo e sono poi state nuovamente riviste anche da noi. Anche il copione ha una paternità di Paolo, e sicuramente Paolo ha scritto almeno il 70% di quello che viene detto. Però è un testo che è nato dialogando continuamente con gli attori.
Lo spettacolo è diviso in tre parti, ognuna con un punto di vista particolare. Le vuoi raccontare ai nostri ascoltatori?
Sì, la trilogia è concepita per l'appunto in un sezionamento tripartito, e ognuna delle parti è autonoma, quindi lo spettatore può vedere anche soltanto uno spettacolo, non necessariamente li deve vedere tutti e tre, e assiste comunque a un'unità autonoma che ha un suo inizio, un suo svolgimento e una sua fine, per quanto provvisori. E le tre parti nemmeno sono preordinate, nel senso che io potrei vedere prima la terza parte, poi la seconda, poi la prima la seconda, poi la prima e la terza, non necessariamente vanno viste nell'ordine 1, 2, 3. È chiaro che vederle tutte insieme dà una visione diversa, è chiaro che vederle nell'ordine 1, 2, 3 si ottengono dei percorsi particolari. Le tre parti corrispondono sostanzialmente a tre riflettori che abbiamo acceso su quegli anni. Il tema in tutte e tre le parti sono quegli anni, semplicemente li abbiamo illuminati con luci diverse, e come sempre succede quando si illumina una cosa, si privilegiano certi aspetti e se ne mettono più in ombra altri. La prima parte, il cui titolo è Patrimoni, è molto legata al problema del rapporto tra la guerra e il capitalismo europeo. Con un'accezione poi molto particolare, infatti non abbiamo intitolato la parte capitali o capitalismo, ma patrimoni. Patrimoni perché dentro la parola patrimoni esiste anche la radice padre, perché si parla in questa sezione della trilogia di padri padroni che in ragione del capitale hanno sacrificato una generazione di figli sostanzialmente, essendo poi anche molto spesso sacrificati loro stessi. Sono dei padri carissimi, come recita il nostro progetto, proprio perché non soltanto, fra virgolette, diletti, ma anche perché molto costosi. La seconda parte è una parte invece che ragiona sul rapporto che la guerra ha avuto con la rivoluzione. Non dimentichiamoci che un capitolo importante della Grande Guerra è la rivoluzione d'ottobre in Russia, che porta all'avvento del primo regime comunista reale. La guerra, di fatto, oltre che avere questa ricaduta sul piano della rivoluzione, ha investito come un ciclone il socialismo europeo. Si è spaccata l'internazionale. In un momento, se lo slogan di Marx era proletari di tutto il mondo unitevi, in questo momento i proletari cessano di unirsi perché i proletari tedeschi difendono gli interessi del proletariato tedesco piuttosto che i proletari francesi difendono gli interessi del proletariato francese. Ci sono anche scuole di pensiero di socialisti rivoluzionari che ritengono che la guerra agevoli la rivoluzione perché mette in circolazione armi e crea quel clima di conflittualità che rende possibile la rivoluzione. Quindi veramente il Partito Socialista è esploso su questa vicenda, spaccandosi fra neutralisti e interventisti. È di questo mondo che parliamo nella seconda parte, con un'indagine molto amara sul rapporto che la rivoluzione e l'utopia intrattiene con il sogno. L'utopia è per definizione un non luogo, quindi qualche cosa che non è destinata ad avere una concretezza, ma allora la rivoluzione è solo un'utopia o può essere qualche cosa di praticabile? Questi sono i temi su cui ci interroghiamo nella seconda parte. Nella terza parte, il cui titolo è Teatro, il riflettore che abbiamo acceso è quello del teatro, per l'appunto. Un punto di interesse è stato: esiste nel teatro dei primi anni del Novecento una cultura satirica nei confronti di quanto sta accadendo, delle guerre, delle varie crisi diplomatiche che poi esplodono nella Prima Guerra Mondiale? C'è una cultura di satira molto forte in questi anni, penso soprattutto alle riviste satiriche. Tutto questo è passato anche attraverso il teatro. In realtà non esiste nei primi anni del Novecento un teatro politico in senso stretto come potremmo pensare al cabaret tedesco degli anni 20 a Weimar. Esiste però un teatro di varietà con un campo anche di definizioni nominali piuttosto complicato: caffè concerto, caffè chantant, varietà, rivista. È un po' un magma in cui è molto difficile mettere ordine anche dal punto di vista di uno storico del teatro. In quel magma ribollente escono anche delle linfe che possono avere una valenza di satira. In quella terza parte lo sguardo del teatro, lo sguardo grottesco del teatro, alla meglio, e si cerca di vedere come attraverso il grottesco teatrale si possa render conto della complessità degli eventi storici.
Ecco, e raccontare questa storia, quindi anche le condizioni che generarono la Prima Guerra Mondiale, è elaborare e condividere un'esperienza che può far riflettere su cosa sta avvenendo oggi. C'è questo desiderio, quantomeno.
Ma è chiaro che il desiderio c'è ed è molto forte. Tutto questo progetto ha a monte una sorta, se vogliamo, di ispirazione, fra virgolette, brechtiana, per cui il teatro dovrebbe servire a far pensare e a incidere sulla realtà. È chiaro che non possiamo cambiare il mondo attraverso il teatro, è chiaro che ognuno di noi dovrebbe fare del proprio meglio nel campo che frequenta per cercare di cambiare il mondo e per cercare di fare riflettere le persone. Nel raccontare quegli anni, un occhio molto forte è stato tenuto sul presente, anche perché esistono dei parallelismi molto forti tra quegli anni e gli anni che stiamo vivendo. Sono anni scossi dal terrorismo, sono anni assediati da dei conflitti periferici rispetto all'Europa. Sono anni segnati da montate di nazionalismo, sono anni legati alle crisi delle sinistre, sono anni che vedono anche un rapporto molto complesso e difficile con tutta la geografia nordafricana, le avventure coloniali dell'Europa, che sono in parte responsabili della Prima Guerra Mondiale. Non più tardi di un anno fa è uscito un bel libro di Valzani e Cardini, La Scintilla, che proprio additava nella guerra di Libia una delle cause scatenanti del primo conflitto mondiale. Quelle avventure coloniali sono quelle avventure coloniali che ci hanno consegnato quella devastata geografia politica africana che è all'origine dei flussi migratori che attualmente ci preoccupano. Sentire parlare della guerra di Libia, con riferimento all'avventura africana della Tripolitania e della Cirenaica giolittiana e avere in mente cosa è stata la guerra di Libia di questi ultimi anni è chiaro che fa pensare. Poi è chiaro che, come sempre succede nella storia, le cose cambiano. È chiaro che la guerra di Libia di Giolitti non ha niente a che vedere con la spedizione contro Gheddafi, dei mesi scorsi, ma ci sono degli elementi di continuità, ci sono degli elementi di discontinuità e tutte queste cose devono semplicemente servirci a riflettere meglio.
Da Piera Raimondi, un caro saluto e a risentirci la prossima settimana.